Ciao Ele, come va? Come te la passi sull'isola? Senti un po', c'è una novità. Mi ha contattato un certo Nicola del comune di Cavriago. Non so se ti ricordi Cavriago, ne parlavamo tempo fa. Loro vorrebbero fare un podcast per raccontare la storia del busto di Lenin che hanno lì in piazza. Siccome a lui è piaciuto Cemento, ci chiede se fossimo interessati a farlo noi. Io te la butto lì, non so che piani hai per i prossimi mesi, però potrebbe essere una cosa divertente da fare questo inverno. Pensaci un attimo quando ti ricolleghi a internet, magari fammi sapere, senza fretta, comunque io ho già detto di sì, quindi fammi sapere di sì. Ciao!
Ci sono fantasmi che non muoiono facilmente. Nascono, si diffondono di persona in persona, trionfano, poi falliscono, cambiano forma. Si incarnano in oggetti, corpi imbalsamati, statue, tantissime statue, che a volte restano lì, mute, dimenticate, a prendere la pioggia, il vento, la neve. A volte vengono buttate giù, decapitate, e le persone si scagliano su di loro come se fossero corpi vivi. A volte invece prendono altri significati ed è da lì che sgorgano nuove idee, dibattiti o memoria, nostalgia. Siamo gli autori di Cemento Podcast, ma questa volta siamo tornati per raccontarvi essenzialmente una storia di idee. Idee dopo le quali la vita di miliardi di persone non sarebbe mai più stata la stessa. Questa storia inizia con un ragazzo tedesco che va a Londra a vedere le fabbriche di suo padre e finisce con centinaia di statue di Lenin che cadono giù, una dopo l'altra, in diversi paesi del mondo. È l'onda lunga della storia che fa il suo corso. L'onda sommerge e lava, ma qualcosa resiste. Qualche roccia ben ancorata a terra che l'onda bagna soltanto senza trascinarla via. Una di quelle rocce si trova in un paesino sperduto della Bassa Padana, in provincia di Reggio Emilia, dove l'aria che si respira arriva da lontano e non sa di provincia.
Rispetto a quello che facciamo di solito, cioè parlare di viaggi, questa volta il nostro spazio d'azione sarà molto più piccolo, almeno da un punto di vista geografico. Ci sposteremo molto meno. Eppure il territorio in cui ci muoveremo sarà più difficile da esplorare dei tanti angoli di mondo dove abbiamo pescato le storie di Cemento. E questa volta ad aiutarci a navigare il passato con l'obiettivo di arrivare al presente ci saranno alcuni amici che avrete modo di conoscere lungo la strada. Io sono Angelo Zinna.
Io sono Eleonora Sacco.
Questo è Cult. Cominciamo.
Quest'estate, per una serie di coincidenze, sono tornata a Londra. L'ultima volta c'ero stata solo in giornata a 15 anni, quando i miei mi avevano spedita a Oxford a far finta di studiare l'inglese. E di Londra all'epoca non avevo visto né capito proprio niente. Questa volta invece alloggiavo in uno dei tanti sobborghi londinesi tranquilli, con le strade pulite, le villette a schiera, qualche prefabbricato e negozietti un po' random sulla via che porta alla fermata della metro. Ero in un posto che mi sembrava tranquillissimo prima che l'amica che mi ospitava mi dicesse che avevano appena ammazzato un ragazzo per strada. It's a very London thing, mi aveva detto. Ok. Tra le cose strane che volevo fare a Londra in quei giorni, ce n'era una a soli 28 minuti a piedi da Finsbury Park, che per Londra è praticamente sotto casa. Così, anche se la mia amica era un po' reticente, una mattina l'ho trascinata al cimitero di Highgate per vedere com'era la tomba di Karl Marx. Onestamente non mi ero neanche chiesta perché volessi andare a vedere la tomba di Karl Marx. Di Marx non avevo mai letto niente. Per la verità non mi erano neanche del tutto chiari i dettagli del suo pensiero. Ma quel suo faccione barbuto in un parco di Londra mi incuriosiva, anche perché era stato un luogo di pellegrinaggio. Da Marx erano andati visitatori che lasciavano fiori, vandali, attivisti che avevano imbrattato la statua. Ci avevano persino disinnescato delle bombe. Per non parlare poi delle visite ufficiali passate alla storia, come quelle dei cosmonauti Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova. Insomma, volevo andare a vedere quella tomba perché, a giudicare dai comportamenti delle persone, Marx non sembrava poi così morto. Quando sono arrivata al cancello del cimitero, però, ho trovato un gabbiotto con la scritta Tickets. Mi aspettavo ci fosse magari un contributo libero da lasciare per la manutenzione del cimitero, ma in realtà il biglietto per la visita all'intero cimitero costava ben 10 sterline, al che sono rimasta onestamente un po' basita. A detta del Friends of Highgate Cemetery Trust, che si chiama proprio così, cioè gli amici del cimitero di Highgate, il biglietto serve a sorvegliare e mantenere quella di Marx e altre tombe, a prevenire nuovi vandalismi. Fatto sta che ci ho pensato per un po' in piedi davanti a quel gabbiotto, ma alla fine ho deciso che 10 sterline per vedere la tomba del padre del comunismo erano un po' una presa in giro e che forse poi non ne valeva così tanto la pena. Così ho alzato i tacchi e me ne sono andata via.
Io, nei 2 anni in cui ho vissuto a Londra, alla tomba di Marx non sono mai stato. Un po' perché quando in un posto ci vivi è facile continuare a rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E un po' perché all'epoca il buon vecchio Carletto per me non era molto più di una figura mitologica. Ogni tanto spuntava tra le cose che leggevo, ma finiva lì. L'idea vaga che mi ero fatto del suo pensiero si esauriva tra le pagine dei libri e qualche video di YouTube. Difficilmente arrivava alla vita reale, o almeno così pensavo. Allora, il pagare quasi 1.000 euro di affitto a nero per una camera all'interno di una council house, una casa popolare, mi sembrava una cosa un po' folle, ma non la vedevo come un'ingiustizia. E anche quando qualcuno al bar dove lavoravo spendeva in un'ora per bere quello che io spendevo in un mese per mangiare, mi sembrava un po' assurdo, ma non del tutto sbagliato. Il mio mondo aveva sempre girato così, e alla fine dei conti, in quella città di eccessi, non me l'aveva mica detto il dottore di andarci. Anzi, rispetto all'Italia, sembravano esserci molte più opportunità, e quando ho trovato un secondo lavoro, non me la passavo per niente male. La camera che subaffittavo illegalmente si trovava in un appartamento condiviso tra Whitechapel e Bethnal Green, una zona residenziale in cui mi piaceva molto vivere. Non ho mai conosciuto il proprietario di casa. Ogni mese una signora ungherese passava a raccogliere 740 sterline in contanti, che all'epoca erano quasi 1.000 euro, che lasciavo nascoste nella credenza in cucina sotto un barattolo di fagioli. Ogni volta che andavo a mettere i soldi sotto il mio barattolo di fagioli, sempre lo stesso, che non ho mai mangiato, mi chiedevo quale cibo avessero scelto i miei coinquilini, un cinese e 2 spagnole, per occultare le banconote e rispettare quel losco accordo. La zona in cui abitavo si trovava vicino a Shoreditch, una delle zone più aggressivamente gentrificate di Londra, a pochi passi dal mercato di Whitechapel. Da Whitechapel si arriva a Brick Lane, la via decorata da graffiti, un tempo conosciuta come Bangla Town, perché ospitava la più grande comunità bangladese in Gran Bretagna. Oggi è la casa di uno dei mercati più famosi di Londra. La guerra del 1971 tra India e Pakistan, da cui il Bangladesh si separò, aveva provocato un grande flusso di migranti verso l'Inghilterra. I nuovi arrivati si stabilirono nella zona di Brick Lane perché costava poco, era un quartiere operaio già popolato da altre comunità di immigrati. Qui c'era la possibilità di trovare lavoro nell'industria tessile e la pratica dello squatting, cioè l'occupazione abusiva di edifici vuoti, non era ancora un reato penale. Centinaia di famiglie trovarono casa all'interno di strutture abbandonate, in attesa di trovare un posto migliore dove andare a vivere.
You rarely see a woman in the cafes. Saturday afternoon in Brick Lane is like a village in East Bengal.
Nel corso di 30 anni, la comunità bangladese si era radicata nella zona, aprendo ristoranti, negozi di abbigliamento e tante altre attività. Dagli anni 2000, però, la classe lavoratrice di Brick Lane e Whitechapel ha cominciato gradualmente ad essere spinta fuori dall'area a causa dell'aumento dei prezzi delle case. Sempre più palazzi di vetro hanno cominciato a stringersi attorno a quel quartiere e negli ultimi 15 anni più del 60% dei ristoranti di curry di Brick Lane ha chiuso, non riuscendo più a sostenere gli affitti. I prezzi degli immobili qui, negli ultimi 20 anni, sono quadruplicati. Una casa a Brick Lane oggi costa in media 817.000 sterline. Di tutto questo non sapevo granché quando sono arrivato a Londra nel 2015. L'ho scoperto qualche mese dopo il mio arrivo, quando i giornali locali hanno cominciato a parlare di nuovo del problema della gentrificazione estrema di Londra Est, in seguito a una protesta del gruppo di attivisti Class War, guerra di classe. A Brick Lane, infatti, aveva da poco aperto un nuovo ristorante, se così si può chiamare, con il nome di Serial Killer. Non cereal come cereale, ma cereal come cereali. Un nome geniali, questo bisogna ammetterlo. E Serial Killer vendeva ciotole di cereali a 4 stelline, il doppio del prezzo di un'intera confezione al supermercato a pochi passi di distanza. E secondo chi protestava, questo era un simbolo della divisione sociale che nell'est di Londra si era formata a causa della speculazione, dell'incitamento al consumo. Un giorno, 200 attivisti di Class War, alcuni indossando una maschera da maiali, hanno coperto di vernice le vetrine di Serial Killer, scrivendo scam, feccia, sull'ingresso.
£3. Yeah. Do you think that's affordable?
£3.20.
Yeah. Do you think that's affordable for the area, though, considering?
I think it's cheap for the area, really.
Really?
Yeah, yeah.
Because it's one of the poorest parts of London. £3 for a bowl of cereal.
It's imported cereal from America.
So what does that mean?
What
does that mean for people that live locally?
It isn't one of the poorest areas, is it?
Yeah, Tower Hamlets is one of the poorest areas.
Quello che stava succedendo non era niente di nuovo in realtà. Era solo la continuazione di una storia che va avanti da più di 2 secoli. Ed è da qui che dobbiamo partire anche noi.
L'Europa tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento era un territorio in cui dominava l'agricoltura. Era un mondo in cui le persone che vivevano in città erano una minoranza molto, molto piccola. In quella che nel giro di un secolo sarebbe diventata l'Italia, ad esempio, la popolazione rurale variava dal 70 al 90% a seconda della regione. Nei territori in cui le città erano ancora poco sviluppate, come in Russia o in Scandinavia o nei Balcani, questa arrivava al 97%. Quasi tutti, in un modo o nell'altro, dipendevano dalla terra per vivere. 5 potenze dominavano il continente: Gran Bretagna, Francia, Austria, Prussia e Russia. La democrazia era ancora un miraggio molto lontano. Tranne per Francia e Gran Bretagna, che avevano introdotto dei parlamenti dal potere limitato, nel resto d'Europa monarchie assolute avevano il controllo politico e la vita di braccianti e contadini era scandita da un sistema che negava ogni forma di scalata sociale. In Inghilterra però si era avviata in questo periodo una rivoluzione che nel giro di qualche decennio avrebbe trasformato completamente la vita delle persone. Non solo inglesi o europee, ma persone di tutto il mondo. L'introduzione di alcune, e neanche troppo complesse, tecnologie aveva dato il via a quella fase della storia che non si è ancora fermata e non sembra avere intenzione di farlo, nonostante i molti campanelli d'allarme che sentiamo suonare con sempre più insistenza. L'era della riproduzione senza freni di oggetti, persone, servizi. L'epoca dell'industria, del progresso, della crescita come credo.
Secondo Friedrich Engels, a svoltare le condizioni dei lavoratori fu lo spinning jenny, la giannetta, inventata nel 1764 dal tessitore James Hargreaves, che permise di moltiplicare per 16 volte la produttività di una singola persona, rendendo i tessuti più economici, quindi più richiesti, e quindi prodotti in sempre maggiore quantità. Prima dell'introduzione di questo macchinario, la filatura era un'attività familiare svolta da persone che vivevano in campagna insieme alla coltivazione della terra. Con l'avanzare della tecnologia, però, le famiglie di tessitori contadini iniziarono a scomparire. In breve, lasciarono spazio a una nuova classe di lavoratori, che gradualmente abbandonò la terra, l'agricoltura, la vendita diretta, a favore della promessa di uno stipendio garantito da attività su larga scala che gli imprenditori avevano messo su nei centri urbani. Non era un caso che il seme della rivoluzione industriale fosse stato piantato proprio nel settore tessile e proprio in Inghilterra. La colonizzazione delle isole dei Caraibi e delle Bahamas, cioè le Indie occidentali, e del subcontinente asiatico, cioè l'India, aveva di fatto dato vita all'industria del cotone, e a estrarre la materia prima dalle piantagioni ci aveva pensato la manodopera schiava della tratta atlantica. I commercianti del tessile lavoravano in un mercato dove la domanda era già alta, e innovare nel settore era visto come un investimento sicuro. Nella seconda metà del Settecento l'export di cotoni britannici aumentò di 10 volte e questo era solo l'inizio. Ma lo spinning jenny era solo un piccolo ingranaggio di una macchina molto più grande, che una volta messa in moto non si sarebbe più fermata. Un paio di decenni dopo sarebbe arrivata la macchina a vapore di James Watt e da lì il mondo sarebbe stato invaso da acciaio, rotaie, macchinari, fabbriche. E con le fabbriche sarebbe nata la classe operaia e poi la città moderna.
Angelo, come va? Allora, ho finito di ascoltare la prima puntata. L'unica cosa di cui ho un po' paura è che secondo me alle persone non sia ben chiaro dove stiamo andando a parare, perché sono abituata a sentire cemento, cacciapuri, index e dittatori turcmeni e cioè, improvvisamente gli spariamo un muro di testo sugli operai di Londra che cioè, magari rimangono un po' come dire, spaesati. E anche quelli di Cavriago gli abbiamo detto sì, facciamo un podcast sul vostro paese, e le prime tre puntate a stento Cavriago è citata, quindi ho solo un po' paura che le persone magari se ne vadano e non continuino ad ascoltare perché rimangono deluse o non lo so, pensano che non siamo più quelli di sempre, no? Cioè dobbiamo far capire che tutte le storie sono un po' collegate e che prima o poi una quadra arriva, dobbiamo solo tenere duro. Ciao.
Ecco, per capire meglio la situazione in Inghilterra a metà 800, siamo andati da una persona a chiedere di illuminarci. Facciamo una pausa e vi portiamo con noi a Vercelli in una grigia e gelida giornata padana di fine dicembre. E no, Vercelli è un po' un caso, non ci sono collegamenti né con Londra, né con Hegel, né con Engels, né con la Giannetta. Ma dove insegna una persona che senz'altro conoscete.
Angelo.
Che?
Con vento a caldo.
Niente. Da freddo. Freddissimo.
Un gelo mortale a Vercelli. Cioè, abbiamo controllato su Google Maps 8 volte che la chiesa di Sant'Andrea fosse la chiesa di Sant'Andrea, che si trova a 100 metri dalla stazione di Vercelli. E niente, è come due pirla, mettiamoci qui davanti sul sagrato vuoto in attesa che arrivi. Ore, che ne sono?
5 minuti.
Mancano 5 minuti. L'ora X è passata, da che direzione basta, arriva Angelo?
Basta,
da che
basta, basta.
Da che parte arriva?
Ovviamente.
Ti metto ancora più ansia di quella che già hai.
Scende dall'altare.
Dall'altare scende, giusto. Risposta esatta.
Parlare della struttura di una società ovviamente è sempre una cosa complessa. E allo storico vengono subito in mente infinite sfumature, differenze, ma non è questo che vogliamo fare qui. Vogliamo provare invece a dare un'impressione, come dire, complessiva di che cos'era una città europea prima della rivoluzione industriale e che cosa invece è diventata dopo.
Questa è, come avrete già tutti capito, la voce inconfondibile del professor Barbero che ci ha gentilmente accolto nel suo studio all'Università del Piemonte Orientale.
Allora, una città europea prima della rivoluzione industriale era una città con ovviamente differenze sociali al suo interno enormi. In una città c'era un'elite aristocratica e straricca. C'era una borghesia di notai, medici, avvocati, possidenti, che i nobili guardavano molto dall'alto in basso e che però erano spesso gente, invece era spesso il gruppo più colto della società, questo strato borghese. E poi c'era il popolo, come dicevano loro. E il popolo era fatto da una miriade di mestieri, il piccolo negoziante, l'oste, l'artigiano ai vertici e poi appunto il venditore del mercato, la venditrice del mercato, gli uomini di fatica, i facchini, i portinai, i muratori, tutta una marea di persone caratterizzate dal fatto che in generale erano in maggioranza analfabeti, che vivevano molto poveramente, che erano guardati dall'alto in basso, dagli strati superiori naturalmente, e che però avevano una loro cultura, avevano delle appartenenze. Una città europea fino al Settecento era sempre anche una città con una forte impronta religiosa, anche se nel corso del XVIII secolo la partecipazione della gente alla fede religiosa sembra che diminuisca, ma è ancora una struttura forte. E questo vuol dire che ci sono le parrocchie, ci sono le confraternite, ci sono associazioni religiose che uniscono le persone, ci sono i legami di vicinato, ci sono i legami di parentela, cioè la gente è immersa in una serie di rapporti che danno un senso alla vita anche dei poveri. Poi naturalmente ci sono anche i poverissimi, gli emarginati. Di solito si dice così a occhio e croce, un 10% della popolazione di una città era fatto di veri poveri, mendicanti, prostitute. Ma quelli erano, diciamo, anch'essi avevano in realtà delle loro organizzazioni, avevano una loro subcultura, come direbbero gli antropologi. Avevano delle strutture con dei capi e dei dipendenti, avevano delle feste, ecco, le feste erano molto importanti per scandire il senso della partecipazione e molte feste erano civiche, collettive, tutti partecipano, anche i poveri. E un'altra caratteristica di queste città è che in genere non erano segregate come dire, orizzontalmente in quartieri separati. Non c'erano i quartieri dei ricchi e i quartieri dei poveri, ma la segregazione era, come dire, era verticale. Al primo piano, che si chiamava il piano nobile, abitava il padrone di casa. Ancora oggi, se noi guardiamo i palazzi del Settecento e dell'Ottocento, al primo piano c'è un grande balcone, è molto più solenne il primo piano. Poi al secondo e al terzo piano ci sono dei balconcini, al quarto piano niente, e sopra ancora ci sono gli abbaini. E quella è la stratificazione sociale. Ai piani superiori abitano i borghesi, gli impiegati, gli impiegatucci, agli ultimi piani gli operai e negli abbaini i poverissimi o le serve, come si diceva allora, no? Quelle sono le stanze delle domestiche che vanno a lavorare al primo piano, però poi vanno a dormire all'ultimo. Quindi una società di profondissime diseguaglianze, ma al tempo stesso a noi dà l'impressione di essere una società dove tutti sono abbastanza integrati, hanno un loro ruolo e hanno dei collegamenti trasversali. Con la rivoluzione industriale cos'è che succede? Succede innanzitutto una formidabile immigrazione dalla campagna. Non nasce in quel momento, è l'immigrazione. Le città hanno sempre assorbito immigrati. Un altro classico della storiografia, della storia della demografia, è che in città non si nasce, si muore. In città muore molta più gente di quella che ci nasce, perché continuamente la città viene alimentata dall'immigrazione dei contadini. Ma con la rivoluzione industriale questa cosa diventa un flusso gigantesco. Le città industriali assorbono una marea di gente e questa marea di persone sono contadini sradicati, che se va bene hanno un conoscente, un paesano in città che gli può dare le prime indicazioni, ma nient'altro. Cioè, questa scena è rappresentata in modo formidabile in un film sovietico degli anni 20, La fine di San Pietroburgo di Pudovkin, che comincia con dei contadini in campagna, c'è la contadina che partorisce, il marito arriva a vedere, la moglie è desolata, ha una lacrima sulla guancia, e la levatrice che ha il neonato in braccio si rivolge al padre e gli fa: femmina. E siccome è nata una femmina, nuova bocca da sfamare, un paio di membri della famiglia devono emigrare in città e vanno in città a cercare lavoro, e lì c'è il paesano che abita in uno scantinato che li può indirizzare, ecco. Ma al massimo è quello la rete di relazioni che hanno queste persone. Le città si riempiono di sradicati e si riempiono di quartieri, di bidonville all'inizio, poi comunque di quartieri costruiti per loro, ma con certi standard, a volte ancora anche discreti, eh? Spesso invece slums, come si diceva una volta, quartieri miserabili dove si ammassa questa gente, che se va bene ha trovato lavoro e se invece va male non l'ha trovato. E comunque col salario dell'operaio non ci vive una famiglia. E quindi la moglie si deve arrabattare e comunque crepano di fame lo stesso. E non hanno una rete di relazioni, di appartenenze, di associazioni a cui appartenere, fino a quando non cominciano a nascere le società operaie, le società di mutuo soccorso e i partiti e i socialisti. Ecco, quelle sono le nuove forme, ormai totalmente laiche, senza più nessuna dimensione religiosa, che provano a dare un senso alla vita di queste masse che formano una classe sociale nuova, i proletari. Gli operai, nel nostro senso, anche prima c'erano gli operai come categoria sociale, e nei censimenti italiani dell'Ottocento uno guarda e vede, le città italiane erano piene di operai. Questo ha tratto perfino in inganno qualcuno che si è detto, ma allora Napoli era una capitale industriale. No, perché nell'Italia dell'Ottocento operaio voleva dire chiunque facesse un lavoro manuale, il ciabattino, il muratore, anche il portinaio, il facchino, tutti operai. Adesso invece nasce l'operaio di fabbrica, che è un'altra cosa.
Crescendo, Friedrich Engels aveva avuto modo di osservare questa trasformazione da un punto di vista privilegiato. Figlio ribelle di una famiglia di industriali tedeschi attivi nel tessile, era nato nel 1820 nella città di Barmen, poco distante da Düsseldorf, che nel corso della sua adolescenza aveva visto crescere come mai prima di allora. Barmen non era una grande città, ma nel corso di 30 anni, tra il 1810 e il 1840, erano spuntate 200 nuove fabbriche che avevano portato la sua popolazione a raddoppiare. Tra queste c'era anche la fabbrica di Friedrich Engels Senior, un signore tanto dedito al suo cotonificio quanto alla sua fede protestante, che aveva ereditato alla nascita uno degli impianti più grandi della città. Durante i suoi primi anni di vita nessuno avrebbe scommesso che Engels figlio avrebbe dedicato la vita a studiare le trasformazioni storiche che stavano avvenendo attorno a lui. Gli Engels erano imprenditori in realtà più benevoli di quelli che Friedrich avrebbe incontrato crescendo. I nonni del nostro protagonista avevano costruito case, scuole, giardini e granai per la comunità di lavoratori che circolava intorno alla loro attività. E fin da piccolo Engels era cresciuto a stretto contatto con artigiani, falegnami, tessitori che popolavano la comunità di Barmen. Eppure, nonostante le premesse, Engels sarebbe cresciuto per rappresentare la collisione di due mondi. Chi ne ha raccontato la vita da adulto lo descrive come un uomo raffinato, cacciatore di volpi, bevitore accanito e cultore di tutte le cose belle della vita. Uno che amava l'insalata di Aragosta, la birra Pilsner e le donne costose, ma anche come il fondatore di un'ideologia opposta agli interessi della sua classe. Un'ideologia che nel corso del XX secolo avrebbe influenzato, in un modo o nell'altro, vita e pensiero di persone letteralmente di mezzo mondo, dalla DDR alla Cina di Mao, dallo Yemen del Sud alla Corea del Nord.
Tracciare la genealogia di un'idea non è mai semplice, forse è impossibile. Dire dove e come inizia un pensiero, come si trasforma e quando si esaurisce è un esercizio che può andare avanti all'infinito senza concludersi mai. Forse è proprio per questo che ci appassiona parlarne e forse è per questo che abbiamo bisogno di dare una faccia alle idee. Cerchiamo di contenerle in una forma finita perché altrimenti perderemmo la testa nel tentativo di capirci qualcosa. E il rischio più grande nel raccontare la storia di un'idea attraverso la storia delle persone che l'hanno diffusa è di confondere le due cose, pensare che chi trasmette un'idea sia anche in grado di guidarne l'impatto e l'evoluzione. Non è così, e Engels ne è in un certo senso la dimostrazione. Se dovessimo provare a indicare uno degli snodi che porterà il nostro Engels a unire la sua passione per lo champagne a quella per la rivoluzione, questo sarebbe la Berlino del 1841. Più precisamente, l'aula numero 6 dell'Università di Berlino, dove un certo professor Schelling insegnava un corso su Hegel, all'epoca uno tra i filosofi più famosi d'Europa, morto solo 10 anni prima. Hegel aveva insegnato a Berlino per buona parte della sua vita e molti studenti e intellettuali dell'epoca erano attratti dalla città proprio per l'impronta che aveva lasciato la sua figura. Quelle del professor Schelling non dovevano essere lezioni semplici. Seduti ad ascoltare nella stessa classe di Engels, infatti si trovavano diverse promesse della filosofia dell'Ottocento, tra cui Søren Kierkegaard e Mikhail Bakunin. Tenete in mente questo nome.
Ecco ora, non so voi, ma io se c'è una figura che riassume alla perfezione tutti i miei incubi peggiori del liceo, e anzi in particolare della maturità e dei suoi 37 gradi all'ombra, questa è senz'altro quel mattacchione di Hegel. Mi ricordo che qualcuno aveva anche giurato nei deliri da privazione di sonno e afa milanese di andare dopo gli esami a Berlino a sputare sulla sua tomba. Ecco, di Hegel pensavo di essermi sbarazzata per sempre nella mia vita e invece mi ritrovo un angelo zin, così d'amblè, in mezzo a un podcast sul culto di Lenin che mi perseguita ancora con queste cose. Comunque tenete duro, perché anche Hegel in questa lunga e incredibile storia che vi racconteremo ha un suo perché. Forza e coraggio, prego Angelo, a te la linea.
Ma anche se erano in molti i giovani affascinati dalle idee di Hegel, i cui lavori continuavano a uscire anche dopo la morte, il modo in cui queste venivano interpretate potevano essere del tutto opposti. Non stiamo ad andare nel dettaglio, anche perché non ne saremo in grado, ma diciamo che alla base delle idee di Hegel c'era una visione della storia come di un processo in cui ogni nuova epoca risultava da contraddizioni precedenti, avanzando sempre di un passo verso la ragione e la libertà. La progressione dialettica è il modo in cui la storia marcia in avanti, risolvendo continuamente tensioni a favore del progresso dell'umanità. È una filosofia che poteva accontentare sia conservatori che radicali. Poteva significare che lo stato attuale delle cose era il punto più alto della storia in cui l'umanità avesse vissuto, in quanto il presente è sempre meglio del passato. Per i giovani radicali, invece, significava che solo spazzando via la classe politica attuale sarebbe stato possibile procedere verso un mondo più libero, in quanto il futuro è sempre meglio del presente. Engels, immerso e stimolato da questo scontro di idee, entrò a far parte dei giovani hegeliani e poco dopo cominciò a scrivere le sue impressioni su Hegel, sulla politica, su ciò che non andava nella società, secondo lui. E di lì a poco iniziò a inviare i suoi articoli a un nuovo giornale dalle tendenze radicali, il Rheinische Zeitung, giornale del Reno, che aveva sede a Colonia e che aveva da poco assunto un nuovo redattore, il giornalista Karl Marx. Il giornale andrà avanti solo un annetto prima di essere censurato, ma quello scambio di lettere e opinioni darà vita a qualcosa di molto più grande nel giro di pochi anni. Finiti gli studi e il militare, Engels torna a Barmen e suo padre capisce subito che qualcosa era cambiato. Il figlio andava riportato sulla retta via. Nel 1842 Engels Senior decide di spedirlo in Inghilterra, a Salford, a lavorare negli stabilimenti di una delle aziende di famiglia, la Victoria Mill. Suo padre sperava che quell'esperienza riuscisse a sedare il suo spirito sovversivo. Ottenne esattamente il contrario. Sarà proprio quell'esperienza di lavoro all'estero a trasformare il 22enne Engels in quello che più avanti Lenin definirà il miglior studioso e insegnante del proletariato moderno in tutto il mondo civilizzato. Invece di entrare in contatto con altri membri della sua classe sociale, di fare networking come si direbbe oggi, Engels passa il suo tempo a parlare con gli operai, che vede lavorare in impianti molto più grandi di quelli che aveva visto in Germania. Scopre che in Inghilterra l'aspettativa di vita dei più poveri era bassa come durante la peste nera di metà XIV secolo, e osserva come le condizioni di vita nelle città industriali inglesi siano l'apice inconfessato della miseria sociale esistente ai giorni nostri. Engels analizza la situazione in Inghilterra nei 3 anni che passa a Manchester, tra il 1842 e il 1844, dove scriverà il suo famoso La situazione della classe operaia in Inghilterra, in cui racconta del potere centralizzante dell'industria, una macchina apparentemente perfetta che nel suo continuo movimento verso l'efficienza attrae a sé capitali, proprietà, persone, rigettando tutto ciò che non gli è utile a crescere.
Londra è la rappresentazione estrema di questo fenomeno. Engels scrive che durezza egoistica da una parte e miseria senza nome dall'altra trasformano interi quartieri operai in luoghi a malapena vivibili, che le strade sono senza selciato, ineguali, sporche, piene di resti di animali e vegetali senza canali di scolo e perciò sempre piene di pozzanghere fetenti. Ma lo stesso vale per tutte le città d'Inghilterra e poi d'Europa, in cui l'industrializzazione rivoluziona gradualmente anche i rapporti sociali. Quelle che inizialmente appaiono come opportunità di lavoro gradualmente diventano gabbie da cui uscire è impossibile da soli. Engels osserva come la centralizzazione della proprietà nelle mani di pochi raggiunge il suo picco proprio nelle grandi città in cui le masse di operai si trovano a vivere un'esistenza minima, quella vita nuda che anni più tardi verrà inquadrata come conseguenza e caratteristica del capitalismo più spinto. La rivoluzione industriale che dalla Gran Bretagna si diffuse gradualmente in tutta Europa aveva avuto un duplice impatto. Da un lato portò un aumento senza precedenti della produzione di beni di consumo, a un livello che prometteva di offrire a tutti una vita di benessere materiale fino ad allora impensabile. Dall'altro ha creato una classe operaia priva di proprietà e di sicurezza economica, costretta a una vita di lavoro massacrante. Nelle grandi città dell'Europa occidentale si sviluppano bassi fondi dove si ammassa la classe operaia, quartieri in cui la povertà abita in vicoli nascosti vicino ai palazzi dei ricchi. È un equilibrio delicato, quello delle nuove grandi città industriali. Tra la borghesia e i regnanti aristocratici distaccati dalla realtà, vivono masse di persone sulla linea precaria del minimo sostentamento. Tirando troppo la corda, l'intero sistema rischia di implodere. Succede proprio questo.
Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco, prodotto insieme al Comune di Cavriago. La nostra sigla è del mitico MAV. Grazie a Nicola Bassano del Multiplo di Cavriago, da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Grazie anche al professor Alessandro Barbero, che ci ha regalato un po' del suo tempo tra una lezione e l'altra. Se siete nuovi qui e Cult vi è piaciuto, potete ascoltare il nostro primo podcast, Cemento. Se volete contattarci potete farlo tramite Facebook e Instagram cercando Cemento Podcast oppure via email a posta@cementopodcast.it. Alla prossima! We'll be right back.